sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie. Lui si trovava nell'imbarazzo di mettere sulla pagina culturale, perché Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte.
Sono le 18.45 del 27 ottobre 1962, quando il pilota aziona, come da protocollo, il comando del carrello dell'aereo India Alfa Papa per atterrare al vicino aeroporto di Linate. Tutto pare procedere regolarmente, tutto pare pronto, nessun problema nella tratta, nessuna turbolenza, nessun ritardo. L'ordine d'arrivo è stato rispettato, ma è a quel punto che... Campagna di Bascapè, provincia di Pavia, a pochi chilometri dalla pista dell'aeroporto. È qui che l'aereo scende, precipita, si schianta dritto come una lancia tra i campi coltivati. Fuoco, detriti, corpi. Un attimo prima era in cielo, lassù, un attimo dopo eccolo qua giù, conficcato per 3 metri nel terreno. In quello schianto muoiono il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, un giornalista inglese, e il pilota. Si schiantano lì, un normale incidente aereo, Eppure c'è chi dopo poco, pochissimo, sussurra che la morte di Enrico Mattei non sia dovuta a un problema meccanico o elettrico al velivolo, ma a qualcosa di più grande. Grande tanto quanto può essere una guerra, e quella, una guerra, lo era per davvero, era la guerra del petrolio. Un rapporto del Consiglio di Sicurezza Nazionale Americana, di pochi anni prima, segnalava come la politica petrolifera di Mattei voleva porsi in contrasto con il potere e oligopolio occidentale sui prezzi della materia grezza. Enrico Mattei aveva iniziato a sollevare dubbi e critiche su come gli Stati Uniti stessero operando nei paesi da cui estraeva il petrolio, su come conduceva in pratica le proprie politiche coloniali commerciali. Aveva iniziato a domandarsi, e soprattutto a domandare, se non ci potesse essere un altro modo di gestire il petrolio. Un modo che non dovesse sempre comunque coinvolgere il Golia al di là dell'oceano. Sempre secondo i rapporti dei servizi di sicurezza americani, descrivevano come in Africa e Medio Oriente Mattei avesse alimentato sentimenti anticolonialisti, accendendo desideri di ribellioni nelle popolazioni che vivevano in quelle terre tanto care agli impianti di estrazione e che spesso erano diventate vittime inconsapevoli da parte del più forte e potente contraente del mondo, lo zio Sam. Facile quindi comprendere come Enrico Mattei fosse presto diventato un soggetto da controllare, da attenzionare, un soggetto quindi pericoloso. Una storia, quella tra Mattei e gli Stati Uniti, fatta di servizi segreti, di giacche e baveri rialzati, di petrolio, colonialismo, la realtà africana e la politica estera italiana. Davide contro Golia. Un uomo solo contro tutti.
Questo è Feroce, l'ultima notte di Pasolini, l'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita e la storia di come, su una spiaggia di Ostia,
sia stato massacrato ben più
del corpo di un intellettuale scomodo.
Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo, abbiamo cominciato a rompere perché siamo passati al di fuori di queste grandi compagnie, di questo cartello.
Enrico Mattei, un ragazzo pieno di sogni, a soli 23 anni era già considerato stimato imprenditore, tanto da diventare, poco dopo la fine della guerra mondiale, leader dell'AGIP, l'azienda italiana del petrolio. A soli 39 anni Mattei è un uomo scomodo, dalle idee indipendenti e dalle orecchie sorde. Si mette di traverso gli Stati Uniti d'America in persona e con essa gli accordi di pace creati, la Red Line, una linea rossa con il Medio Oriente, confini da non oltrepassare, promesse da non toccare, eppure lui le tocca. Costruisce un metanodotto, trascendendo a ben 8.000 ordinanze. La finanza italiana lo dipinge come un nemico, un sovversivo, un fuorilegge, difendendo le industrie petrolifere americane con cui ci sono sacri accordi. Imperterrito, continua a crescere, porta avanti il suo sogno regno e ora a capo dell'ENI e sotto il segno del cane a sei zampe, aumenta le trivellazioni per la ricerca di risorse. Sicuro di sé, sfacciato e vincente, invoca il riscatto del Sud Italia, promette sviluppo economico, occupazione, prezzi del carburante tra i più bassi d'Europa. La gente è con lui. Sostiene Mattei di averlo capito e fonda così perfino un quotidiano, Il Giorno, come strumento di espressione e divulgazione del proprio sogno economico. Sostiene Mattei di aver convinto lo Stato italiano, nella figura di Alcide De Gasperi, a non trascurare i guadagni eccezionali ricavati da ricchezze eccezionali come petrolio e metano. Il governo li dà il via libera e subito l'ENI aumenta le perforazioni in tutta la pianura padana. Nascono pozzi attivi, l'energia diventa risorsa italiana per tutti e a buon mercato. L'America trema, l'ascesa di Mattei è totale.
Io l'anno scorso fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie. Per incontrarmi, dovevo stabilire dei rapporti di collaborazione. Era i primi di dicembre del 1959 e incominciamo a parlare. Tutta la collaborazione di questo illustre capo riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Penso che qui è difficile poterci incontrare, siamo noi che stabiliremo quello che si dovrà fare nell'interesse del nostro paese. Dico, noi stiamo costruendo un oleodotto, una grande arteria per l'approvvigionamento del mercato dell'Europa centrale, che dovrà fare di Genova il più grande emporio europeo del petrolio. Noi trasporteremo i quantitativi nella Valle Padana, in Svizzera, in Germania.
Sostiene Mattei di essere partito per dei viaggi all'estero e parte come un grande imprenditore. Non vuole solo il metano, non gli basta più, adesso vuole anche il petrolio. Per questo motivo inizia un giro che tocca Marocco, Libia, Sudan, Nigeria, Egitto, proponendo l'affrancamento dal regime americano e condizioni vantaggiose per tutti. Per le grandi compagnie Mattei inizia a diventare un problema serio, pericoloso il suo progetto politico, ovvero quello di mettere l'Italia al centro del Mediterraneo. Il Corriere della Sera, nel luglio del 62, pubblica un duro articolo di Indro Montanelli contro Mattei, un'inchiesta spietata che sbatte sulle prime pagine la presunta politica oscura dell'imprenditore. Nessun salvatore, nessun uomo nuovo, solo uno più bravo, più furbo, più spietato. Montanelli segnala come di fatto il vero padrone politico di quegli anni fosse proprio lo stesso Enrico Mattei. In piena guerra fredda sostiene Mattei di essersi diretto in Russia per l'acquisto del greggio, suscitando lo stupore e la reazione del mondo intero. Non pago, si schiera con gli algerini e la loro ribellione contro il colonialismo francese e lo fa negli stessi giorni in cui Charles de Gaulle, dal balcone del Parlamento, grida «Vive la France!» per difendere il suo impero. Mattei istiga, Mattei esorta alla ribellione, sostiene Mattei che li vuole indipendenti per trattare. Il 10 gennaio 1962, 10 mesi prima che l'aereo su cui viaggiava Mattei si sarebbe schiantato al suolo, in 2 reattori dell'aeroplano dell'ENI vengono rinvenuti 2 cacciaviti, poco prima della sua partenza per il Marocco, per raggiungere Fanfani. Dimenticanza? Sabotaggio? Presagio?
Non è che parlava della morte, lui diceva solamente che, insomma, queste minacce che hanno fatto da tutte le parti, che insomma ogni tanto lo preoccupavano. Una notte mi sono svegliata e visto che lui piangeva ed era molto preoccupato, dico, ma cosa c'hai, perché sei così irrequieto? Allora lui mi diceva, sì, è venuta un'altra minaccia, mi vogliono insomma levare dalla circolazione, e piangeva molto. E aveva una carta che io ho chiesto, uno scritto, insomma, io ho chiesto, me lo fai leggere chi è, cosa ti dicono, com'è sta minaccia? No, 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 meglio che tu non lo leggi, perché poi tu ti agiti e poi non pensi a tante cose, meglio che tu stai tranquillo, e così non me lo fece leggere.
Il 26 ottobre 1962 sostiene Mattei di essere partito alla volta della Sicilia, a Gela. Il giorno dopo è a Galliano, nello stesso pomeriggio, parte da Catania per raggiungere Milano, sale sull'aereo e la sua vita, sostiene Mattei, finisce qui.
Poi mi hanno accompagnato a casa, quando sono arrivata all'albergo, ho visto tanto di quella gente all'albergo, dico, ma cosa è successo? E la prima persona che mi si avvicina era il comandante Dyson, che ogni tanto veniva da noi a pesca. E mi disse, Enrico ha avuto un piccolo incidente, Allora ho detto no, Enrico è morto. E poi è venuto anche l'ingegner Zammatti e ho detto signora, coraggio. Io sono rimasto come... Non potevo piangere, non potevo far niente. Stavo proprio come... Non so, niente. Poi sono andata su... Irrigidita, strana, proprio... Come se, non so, un shock tale avuto che non sapeva più cosa dire.
19 marzo 1963, 5 mesi dopo la morte, un quotidiano titola così: Enrico Mattei è stato assassinato. Assassinato, esatto. Si dice che l'aereo non abbia avuto un guasto, nessuna avaria, ma quale incidente, semmai è esploso, quello sì, esploso in volo una bomba. Hanno visto 3 individui avvicinarsi alla fusoliera prima del decollo. Ancora. Erano accompagnati anche da un carabiniere. Ancora. Siccome è stato dichiarato l'aereo ha subito un'esplosione in volo, perché i rottami sono tutti concentrati sul luogo dell'impatto e non dispersi per svariati chilometri quadrati? La suggestione diventa ipotesi. E l'ipotesi assume i contorni della possibilità. Sta di fatto che un processo non verrà mai aperto, mentre le bare, quelle sì, verranno chiuse velocemente e gli atti archiviati, ma non finisce qui. No, perché il 16 settembre del 1970 il giornalista Mauro De Mauro scompare. Il giornalista Mauro De Mauro si sta occupando proprio della morte di Mattei per conto del regista Francesco Rosi, che vuole realizzare un film inchiesta sulla morte dell'imprenditore e individuare chi fossero i mandanti dell'omicidio. De Mauro indaga, fa domande, ricostruisce i fatti e poi, il 16 settembre del 1970, scompare. Dentro un'automobile, spinto da 2 uomini sbucati fuori dal buio, mentre era in compagnia di sua figlia.
Con mio fidanzato abbiamo posteggiato la macchina, abbiamo visto arrivare da lontano la BMW di mio padre. Io sono andata avanti a chiamare l'ascensore e poi mi sono messa a parlare col mio fidanzato, parlavamo del più e del meno. A un certo punto, visto che mio padre ritardava e l'ascensore era già arrivato, ci siamo sporti un pochettino nell'androne per vedere che cosa faceva mio padre e ho visto una figura salire nella macchina da dietro. E dopo un poco, cioè dopo qualche secondo, la macchina ripartiva lentamente e si è allontanata.
L'indomani notte, l'auto viene rintracciata a qualche chilometro di distanza. Il corpo del giornalista non verrà mai più ritrovato e non verrà più ritrovato neanche il dossier che De Mauro aveva scritto in quelle settimane, così come un audiocassetta contenente il discorso che Mattei aveva tenuto in Sicilia. Viene ritrovato soltanto un raccoglitore vuoto, con sopra una scritta: petrolio. Sciascia di lui dirà: De Mauro ha detto la cosa giusta all'uomo sbagliato e la cosa sbagliata all'uomo giusto. Intanto, dopo la morte di Mattei, la sfida aperta fra Italia e America finisce, si interrompe. Tornano i patti, tornano gli accordi, linee da non travalicare grazie alla politica filoamericana del nuovo presidente dell'ENI, Eugenio Cefis. Una delle più controverse figure del mondo imprenditoriale italiano, uomo della borghesia di Stato, personalità, così definito da un certo Eugenio Scalfari, della razza padrona dell'epoca. Cefis è prima collaboratore di Enrico Mattei, proprio nella fondazione dell'ENI, poi, dopo la sua morte, ne diventerà rapidamente vicepresidente esecutivo e, a partire dal 1967, presidente. Ma Cefis è anche l'uomo della scalata alla Mount Edison, della loggia massonica P2 di Licio Gelli, quella del periodo di terrore, delle bombe, delle stragi. Se seguiamo i passi di Cefis, arriviamo anche a Silvio Berlusconi, ad alcune società cine-televisive con sede a Cologno Monzese, comprate tramite società riconducibili a Cefis e situate proprio accanto a quelle del Cavaliere. Tanto che lo stesso Marcello Dell'Utri, nel film documentario Berlusconi del 2014, dirà:
ma se Berlusconi svelasse i suoi segreti, che cosa verrebbe fuori?
Ma secondo me delle cose tremende.
Per esempio?
La morte di Mattei. Della verità sulla morte di Mattei, che non è ancora chiara.
Cefis e la morte di Mattei sono connesse tra di loro? Per tentare di dare una risposta a questa domanda, dobbiamo parlare del protagonista della nostra storia, Pierpaolo Pasolini, e di un romanzo, Petrolio, e di un capitolo, appunto 21, meglio conosciuto come Lampi sull'Eni, già citato nella prima puntata. Quelle pagine che Dell'Utri aveva, o forse no, e che poi però non mostrerà mai.
Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni.
Protagonista di Petrolio è Carlo, un ingegnere della borghesia torinese che lavora all'ENI e che a un certo punto del testo si sdoppia in due persone. Carlo Polis, simbolo della razionalità e del lato pubblico, e Carlo Tetis, simbolo della pulsionalità e della sessualità. Da qui Carlo Polis inizia a far carriera nell'ENI, entrando in contatto con un mondo sporco e malato, mentre Carlo Tetis si abbandona ad atti sessuali con familiari e sconosciuti che culminano con la perdita dell'organo maschile e la sua trasformazione in donna. Petrolio è un libro che vuole fare luce su quanto normalmente resta taciuto. Gli intrighi, la corruzione, il privato, le perversioni, l'assurdo, lo sceno. Petrolio è un libro spietato, feroce, un'inchiesta che ha proprio al centro la morte di Mattei e il ruolo di Cefis. E infatti quest'ultimo appare nel romanzo sotto il nome di fantasia di Troia.
Lui, Troia, è un uomo sui 50 anni ma ne dimostra meno. La prima cosa che colpisce in lui è il sorriso. Colpisce prima di tutto perché si sente subito che è un sorriso divenuto stereotipo. Egli è un uomo pubblico, quindi è costretto a sorridere a quanto pare, ma il suo, anziché essere un sorriso rassicurante, splendente, anzi radioso da uomo medio, che essendo un bravo padre di famiglia, un simpatico lavoratore, un buon cattolico, non ha niente da rimproverarsi, nemmeno naturalmente quel suo sorriso con tutti i denti fuori con cui dichiara in fondo di non prendere tanto sul serio la vita, dato che già la vita di per sé stessa è bella, degna di essere vissuta e proprio in quel modo, no. Non si trattava di un sorriso di questo genere, tanto comune tra gli uomini pubblici. Il sorriso di Troia è invece un sorriso di complicità, quasi ammiccante. È decisamente un sorriso colpevole. Con esso Troia pare voler dire a chi lo guarda che lui sa bene che chi lo guarda lo considera un uomo abietto e ambizioso, capace di tutto, assolutamente privo di un punto debole, malgrado quella sua aria da ex collegiale povero e da leccapiedi da sagrestia. E vuol dire al tempo stesso a chi lo considera tale che lo può fare e che se per caso su questo punto ci fossero dei conti da regolare, la cosa era oggettivamente rimandata sine die, cioè al giorno in cui Troia non fosse stato più un potente. Non solo, ma ogni regolamento di conti con l'imponente e idealista semplice cittadino che formulasse su di lui un giudizio sulla verità da lui stesso ammessa era sempre in qualche modo impedito da qualcosa di più urgente, di più pubblicamente urgente. Ed era questo segreto di qualcosa di più urgente che nascondeva soprattutto il sorriso di Troia. Infine, questo sorriso esprimeva anche un altro messaggio, che è un messaggio essenziale, indispensabile e direi quasi sacro in Italia. Troia, sorridendo, cioè sorridendo furbescamente, voleva far sapere ininterrottamente, senza soluzione di continuità e a tutti, che egli era furbo. Quindi che lo lasciassero andare, che lui sapeva certe cose, aveva certi affari urgenti di importanza nazionale, che lui era così abile e diciamo pure strisciante da cavarsela sempre nel migliore dei modi e nell'interesse di tutti.
Unendo i pezzi del puzzle tracciati da Pasolini con il ruolo di Troia, Cefis avrebbe avuto un ruolo nell'omicidio Mattei, col compito di porre fine alla politica anti-americana e in accordo e con la complicità dei servizi segreti e di alcuni membri del governo, che vedevano nelle mosse di Mattei una pericolosa avanzata della più importante industria partecipata italiana verso pericolosi confini rossi. Nessuna certezza, nessun processo, figuriamoci una condanna effettiva per Cefis, solo supposizioni, testimonianze, documenti che non portano a verità, ma ad ipotizzare scenari. Una sola certezza rimane. Dopo il disastro di quell'aereo, in Italia inizieranno a scoppiare molte altre bombe. Per tenere in vita e attuare, forse, quel piano che Pasolini aveva visto molto chiaramente e che aveva provato a denunciare anche dalle pagine dei quotidiani, che lo ha reso scomodo a molti e che forse lo ha portato a quella fatidica notte ad Ostia. Sono quasi le 23 del 1 novembre 1975. Pierpaolo Pasolini e Pino Pelosi ora sono seduti fianco a fianco sui sedili dell'Alfa Romeo mentre si allontanano da Piazza dei 500. Nel giro di pochi minuti imboccano Via Nazionale e da lì sono in Piazza Venezia, davanti all'altare della patria. Pelosi dichiarerà poi ai magistrati che Pasolini a un certo punto gli toccò una coscia e gli mise una mano sui genitali. Disse anche di non aver fatto alcuna resistenza, di averlo lasciato stare. Pasolini in macchina chiede al ragazzo di parlare un po' di sé, di raccontargli della sua vita. Tra una parola e l'altra gli propone di andare a mangiare qualcosa dalle parti di Fiumicino in una trattoria. «Ma sì, lì ci faranno mangiare di sicuro, anche se ormai è tardi. Conosco i proprietari, ti ci porto. Si chiama Albiondo Tevere». Anche qui, come al ristorante Il Pomidoro di qualche ora prima, lo scrittore è conosciuto come un cliente abituale, è chiamato dottore al suo ingresso nella sala. I due si siedono a un tavolo con una tovaglia a scacchi rossi e bianchi. Pelosi ordina spaghetti, aglio e olio, un quarto di pollo arrosto e una birra. Pasolini, solo una birra. Quello che ora sembra un quadro chiaro, preciso, con due soggetti seduti l'uno di fronte all'altro davanti a un piatto di pasta e due birre, in realtà diventerà una ricostruzione piena di contraddizioni, di stranezze che hanno inizio proprio lì, al Biondo Tevere.
E ci sono troppe cose che non tornano. Una di queste fondamentali, secondo me, è il fatto di quello che dice Vincenzo Panzironi, il proprietario del Biondo Tevere.
Chi parla è l'avvocato Stefano Maccioni.
Vincenzo Panzironi, sentito il 2 novembre alle 5 del pomeriggio in questura di Roma, che cosa dice? Dice che ieri la sera prima erano andati a mangiare da lui verso le 11, anzi passata la mezzanotte erano andati Pasolini, che lui conosceva benissimo, insieme a un altro ragazzo. Questo ragazzo lui lo descrive con i capelli biondi e lunghi sulle spalle. Ora, e se fossimo adesso, cioè con Word e con il fatto del copia e incolla, come fanno molte volte la forza dell'ordine, ma sicuramente lo fanno i forze dell'ordine, fa anche l'autorità giudiziaria, tante volte il copia e incolla ti fa vedere e leggere cose che ti hai scritto in precedenza. Ma poiché allora si usava l'Olivetti, cioè le macchine da scrivere, dove per scrivere biondo dovevi andare a cercare singole lettere, difficilmente sbagliavi se dovevi scrivere biondo o moro, perché dovevi andare a cercare la B invece che la M e viceversa e tutte le altre lettere. Questo invece è un verbale, quello di Panzironi, dove si dice che il ragazzo aveva capelli biondi, ok? Mentre Giuseppe Pelosi aveva capelli ricci e mori, cioè inconfutabile. E la cosa che ancora più sorprende è il fatto che lui firma, e lo dice nel verbale, la lettera, gli viene sottoposta una foto nella quale dice: così come la foto che mi mostrate e che io firmo. Questa foto io non l'ho mai trovata nel fascicolo, quella del ragazzo biondo con la firma di Panzironi. Mentre sappiamo perfettamente che Pelosi aveva capelli mori. Ecco, questo è, diciamo così, uno degli aspetti fondamentali.
Quando l'avvocato Maccioni farà valere queste considerazioni all'interno della sua opposizione all'archiviazione delle indagini riaperte proprio sulla morte di Pasolini, il giudice per le indagini preliminari di Roma, nella propria ordinanza di archiviazione, scriverà che la tesi proposta sia confutabile sulla base delle dichiarazioni di altro testimone oculare che conferma la presenza di Pelosi insieme a Pasolini.
Attenzione a chi è il testimone oculare, perché il testimone oculare è questo Ubaldo De Angelis. Non è un personaggio, non è stato un personaggio qualunque, ora è deceduto, risentito però nel corso anche delle nuove indagini nel 2011, infatti aveva creato anche lì aveva dato delle dichiarazioni difformi rispetto a quelle date nel 75, era il barista via Stienze, dove la banda della Magliana, che si costituirà da lì a pochi anni, avrebbe poi scambiato le armi custodite al Ministero della Sanità. Quindi il bar della banda della Magliana era gestito da questo Ubaldo De Angelis.
Ubaldo De Angelis incrocia Pasolini e Pelosi a un distributore di benzina situato al 401 di via Ostiense e riconosce subito il poeta.
E il fatto che viene chiamato come testimone oculare questa persona che non ha precedenti penali, ma nel cui interno opera la banda della Magliana, che sappiamo tutti poi il ruolo che avrà in tanti delitti eccellenti a Roma, è abbastanza sintomatico e secondo me andava anche approfondito, anche perché Ubaldo De Angelis nel 75 rende le proprie dichiarazioni presso il bar, mentre poi, sentito nel 2011, dice di essere stato portato presso la questura di Roma con l'auto di servizio della polizia per rendere queste dichiarazioni. E non è possibile che anche a distanza di oltre 35 anni non si ricordi dove si è reso le dichiarazioni, se presso il proprio bar o con la macchina di servizio portata in questura.
Spunta a questo punto un altro anello inquietante di questa strana catena di coincidenze. Un tassello che spesso, forse troppo, ricorre in tanti crimini del nostro paese. Quello della banda della Magliana. Anche qui nessuna certezza, ovviamente, solo forti suggestioni e accostamenti, come spesso capita quando si parla della banda della Magliana, che guarda caso si trova però sempre in mezzo a storie che mischiano criminalità e potere: l'attentato al Papa, la sparizione di Emanuele Orlandi, il rapimento Moro, la strage di Bologna. Quindi non sorprende che anche nell'omicidio Pasolini faccia capolino questa onnipresente organizzazione criminale. Ma la coincidenza che uno dei testimoni oculari che pone Pelosi con Pasolini quella sera sia proprio il proprietario del bar dove la banda si scambia le armi è talmente curiosa che forse una coincidenza proprio non è. Perché poco dopo verrà fuori un altro nome nelle ore successive a quel primo novembre 1975. Quello di Antonio Pinna, considerato l'autista e il meccanico della banda che possiede, per un altro strano e curioso caso del destino, una macchina uguale a quella di Pierpaolo Pasolini. Tanti fili che tra poco si stanno per tendere tutti insieme in un unico filo, in un'unica trappola, in un unico agguato, in un'unica notte.
Manca un'ora alla morte.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini, un podcast di Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce Eugenio Nocciolini. Sound design Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce del prologo è Giacomo Rosa. Pierpaolo Pasolini è Ciro Masella. Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.